10.04, qui si apre la seconda parte di Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, con me ci sarà Nicola Colotti, sta arrivando con la sua ospite che sarà in presenza in studio, poi avremo un altro ospite invece collegato al telefono, perché vogliamo parlarvi di una giornata di studio, ma aperta anche al grande pubblico, che si intitola Baukultur, cultura della costruzione, Ticino 2050, scenari. E gli scenari sono quelli attorno al modo di abitare, di costruire, di pensare al territorio proprio con questa ottica rivolta al futuro. Sappiamo che il Ticino, come altri territori, sarà confrontato con le sfide legate al cambiamento climatico, con le trasformazioni dei contesti socio-economici, e dunque già ora è meglio pensare a che territorio e a che cultura della costruzione, della pianificazione vogliamo avere nel 2050. E questo l'intento di questa giornata di studi, di cui vi raccontiamo qualcosa di più dopo CER. Baukultur Ticino 2050 scenari è questa giornata di studi promossa con il Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, con il patrocinio dell'Ufficio Federale della Cultura, per appunto vedere questi scenari che interesseranno le trasformazioni territoriali. Si terrà lunedì prossimo 4 marzo al campus SUPSI di Mendrisio, poi vi daremo tutti i dettagli, e appunto diciamo che è una riflessione pubblica attorno al modo di abitare, costruire e pensare appunto il territorio, una riflessione pubblica interdisciplinare che coinvolge diversi esperti in diversi ambiti. Si toccheranno aspetti etici, tecnici, costruttivi, pianificatori ed economici, e per parlarne c'è Nicola Colotti con me in studio e abbiamo due ospiti.
Sì, vi ripresento, perché abbiamo la fortuna di avere qui in studio con noi Deborah Briccola, che è docente, ricercatrice al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI, è ingegnera, ingegneria statica e dei ponti. Sarebbe molto interessante con lei parlare di ponti anche da un punto di vista metaforico. Innanzitutto, dottoressa Briccola, buongiorno, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
E collegato con noi al telefono Matteo Vegetti, che abbiamo spesso ai nostri microfoni, lo ritroviamo sempre con grande piacere, che è professore di teorie dello spazio al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI, è docente all'Accademia di Mendrisio e anche all'Università di Bergamo, ed è responsabile scientifico di Ticino 2050 scenari. Allora, chiedo scusa a Deborah Briccola se comincio magari con Matteo Vegetti, per avere almeno un quadro generale sull'intento di questa giornata, una giornata, l'abbiamo detto, dedicata a una interdisciplinarietà, e quindi molti saranno gli interlocutori nei diversi panel. Però Matteo Vegetti, qual è l'intento e lo scopo di una giornata che porta un titolo che potrebbe anche sembrare un po' criptico, no? Baukultur Ticino 2050 scenari. Che cosa vi prefiggete con questa giornata? Innanzitutto buongiorno e benvenuto, ben
trovato. Grazie, buongiorno, grazie mille dell'invito. Dunque, la baucultura è una cosa importante, perché è un'idea molto originale che mette in gioco lo spazio che ci circonda sotto molti aspetti, non soltanto diciamo quelli tecnologici, quelli architettonici, quelli ambientali, ma anche quelli infrastrutturali. E quindi è un'idea innovativa che è pensata per far fronte in fondo alle sfide più contemporanee, che sono intrinsecamente interdisciplinari, no? Pensate semplicemente alle sfide portate dal cambiamento climatico, che so, al tema dell'acqua. Ecco, lì vi rendete conto che non ci sono singoli saperi disciplinari che possono affrontare una questione di questo genere, cioè il problema di come conservare l'acqua, il problema di come risparmiare l'acqua, il problema di come cercare nuove soluzioni per cercare di generare quella che si chiama una città spugna. Questo sembrerà paradossale oggi, che in questi giorni che piove in continuazione, ma sappiamo che sulla lunga scala sarà uno dei grandi temi, no? Quello dell'assenza o della carenza di acqua. Ecco, servono nuovi saperi che sappiano, diciamo così, mettere insieme competenze di tipo diverso. la paucultura è un esercizio su questo essenzialmente, cioè incrociare le competenze per far fronte a delle domande che hanno questo carattere ibrido, delle questioni ibride che sono le più contemporanee, sia dal punto di vista, diciamo, di questa enorme sfida che ci attende, quella del cambiamento climatico, sia delle transizioni sociali che dovremo affrontare. Dico dovremo pensando al territorio ticinese in particolare e alla sua specificità morfologica, alla sua specificità anche come collocazione geografica tra, diciamo così, l'asse del nord e l'asse del sud, quindi con questa connotazione particolare transfrontaliera e delle sfide particolari demografiche, economiche, eccetera. Allora ecco che l'apertura va sul futuro, no? Abbiamo voluto mettere il focus sul presente, sui problemi che il nostro ambiente ha in termini urbanistici, architettonici, e ce ne sono, come, no? Ve ne sarete accorti tutti, ma vogliamo portare il focus sul futuro. Da qui al 2050 quali saranno le grandi questioni che il Ticino si troverà ad affrontare? E che tipo di ipotesi possiamo fare per non farci sorprendere dal futuro, per non farci trovare impreparati? Il nostro dipartimento vuole rispondere a questa domanda perché è un dipartimento, quindi perché c'è dentro architettura, architettura di interni, scienze della terra, conservazione e restauro,
ingegneria,
di microbiologia, ingegneria ovviamente, quindi tutte queste, questo ci rende in un certo senso naturalmente vocati a accettare una sfida come questa. Magari altri, diciamo così, facoltà che si occupano di una disciplina specifica hanno meno, diciamo, una responsabilità in questo senso. Noi la sentivamo proprio come una responsabilità, quella di essere protagonisti in questo dibattito pubblico, quindi dibattito in cui gli specialisti incontrano anche un pubblico variegato di professionisti, di cittadini, eccetera, perché è un'impresa che va costruita insieme.
Matteo Vegetti, dopo veniamo magari un po' più in dettaglio anche come si svolgeranno i lavori. Isabella Visetti però voleva interloquire con lei.
Sì, professor Vegetti, leggo il suo percorso, lei è prima di tutto filosofo, ho letto che ci saranno anche riflessioni in ambito etico, dunque al centro ci sarà anche l'individuo e il suo benessere, la qualità di vita dei cittadini e delle cittadine in questo Ticino 2050?
Ci saranno certamente delle riflessioni su questo, in questo senso, certamente, perché alla fine quando si parla della qualità dello spazio pubblico, no, si parla anche della qualità di vita dei cittadini e quindi una delle questioni decisive è proprio come migliorare la qualità della vita sia, diciamo, negli spazi interni che negli spazi condivisi. Quindi sarà certamente una tematica molto importante. Che anche questa si interseca con l'idea di poter avere una città intelligente, una città e uno spazio che sia flessibile, che sia resiliente ai cambiamenti, ma che anche offra agli cittadini la possibilità di socializzare, di usare gli spazi pubblici, di stare all'aperto. Guardate che queste questioni non sono scollegate da quello che dicevo prima, no? Perché il cambiamento climatico porta a quel fenomeno che si chiama isola di calore, che tenderanno sempre di più a rendere, specie in certe parti dell'anno, ma sempre più lunghe, poco vivibili gli spazi pubblici. Anche questo pone il problema del verde, per esempio, di come contrastare questo fenomeno. E poi la questione della mobilità, quanto è importante poter ripensare il sistema della mobilità in termini di qualità di vita, ma anche, diciamo così, di risposta alle esigenze di un progetto ambizioso come quello, diciamo, che ci porta verso le emissioni zero nel 2050, no? Sono tutti caratteri che sono correlati fra di loro. E poi c'è la questione etica, perché anche quando si parla delle questioni dell'acqua, della questione dell'uso delle risorse, eccetera, è certo che c'è anche una questione, cioè, diciamo così, certo, che non è soltanto politica ma etica. Allora, che cosa si occupa la Baukultur? Ma io direi che si occupa del bene comune. In definitiva è questa la grande questione, non è mai esistita, diciamo, una politica del bene comune. E come facciamo a impostare una politica culturale sul bene comune se non attivando dei processi democratici dal basso, no? Se non aprendo dei tavoli di discussione, di confronto, in modo da trovare, sperimentare paradigmi, ricerche, scoperte, ipotesi, tutte queste cose possono essere condivise aprendo la Baukultur a un dialogo con il territorio, è esattamente questo che vogliamo fare.
Se pensiamo che questa mattina la puntata di Modem era dedicata alla discussione sulla nuova politica dei trasporti in Svizzera, quindi la ferrovia, come investire in un futuro anche sostenibile dal punto di vista dei trasporti, capiamo quanto in questo caso anche l'interdisciplinarietà è estremamente importante. Così importante che può sembrare persino straniante. Deborah Briccola, lo ricordo, è ingegnere civile con un dottorato in ingegneria strutturale sismica e geotecnica. Adesso non le chiederemo di spiegarci tutti i dettagli della sua formazione, è ricercatrice nel settore geomatica dell'Istituto Scienze della Terra della SUPSI, Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design, e anche docente nell'ambito di costruzioni nel bachelor e nel master in ingegneria civile alla SUPSI. Si occupa di tematiche legate alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione del patrimonio di manufatti esistenti. È molto impegnativa come definizione, ma io vorrei partire quasi con una domanda provocatoria. Deborah Briccola, lei parteciperà a un panel dal titolo, un panel è praticamente un luogo di scambio.
Senti lo sguardo di Antonio Bolzani su di te quando dici questa parola.
La parola panel è sempre problematica anche per come la si vuole pronunciare, o panel o panel. Comunque, insomma, sono momenti di scambio tra specialisti, e lei parteciperà a quello dedicato Baukultur e digitalizzazione, tecnologie e sfide per il Ticino di domani, con Davide Tamborini, Sebastiano Maltese, Massimo Della Casa e Timothy Del Co. Allora, Deborah Briccola, lei come mai entra in un panel che sembra così distante dagli ambiti dell'ingegneria civile e della costruzione di manufatti in calcestruzzo, e però qui si parla di digitalizzazione?
Allora, in realtà questo panel non è così i suoi contenuti non sono così distanti appunto dalle tematiche delle quali mi occupo, diciamo, nel quotidiano, proprio perché le nuove tecnologie possono supportare quella che è appunto la gestione del patrimonio esistente. E in questo infatti la baucultura è da intendersi non soltanto come diciamo la costruzione di nuovi spazi abitati, ma anche e direi soprattutto da un certo punto di vista la salvaguardia del patrimonio esistente, quindi di quello che abbiamo, che ci circonda, che abbiamo intorno a noi, e attraverso, diciamo, la salvaguardia di questo patrimonio materiale proprio qui in Ticino possiamo anche andare a salvaguardare quella che è l'identità culturale, e quindi quella che è appunto, come ben ha detto Matteo, una sfida della politica culturale, diventa per noi appunto ricercatori del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design anche una sfida tecnica, quindi cercare di portare appunto quelle che sono le tecnologie e le metodologie all'avanguardia a supporto, a favore di questo sviluppo dello spazio vitale, uno sviluppo sostenibile. E non a caso infatti la data del 4 marzo coincide con quella che è la giornata mondiale dell'ingegneria per lo sviluppo sostenibile, quindi abbiamo voluto anche in questo senso lanciare un segnale e collegare queste due tematiche in modo più stretto.
Però Deborah Briccola, lei si occupa della costruzione di ponti, adesso in Ticino di ponti ce ne sono, pensiamo alle infrastrutture autostradali per esempio, no? Sì. I ponti sulle gole in Leventina, che devono attraversare anche un paesaggio non facile, perché anche l'orografia del Canton Ticino non è semplice, e la manutenzione anche di questi manufatti implica ovviamente tecnologie avanzate. Ecco, in questo senso, per un ingegnere che si occupa del mantenimento, della conservazione di manufatti di ingegneria civile, significa sviluppare delle nuove tecniche, quindi per andare in concreto per monitorare lo stato di questi manufatti e quindi poi accedere a questi manufatti in maniera tecnologicamente avanzata.
Senza ombra di dubbio, e direi che ci sono diverse tecnologie che possono aiutare appunto in questo, quindi partendo dall'origine è necessario conoscere quella che è la geometria e lo stato di fatto del manufatto, quindi ci possono in questo senso aiutare i droni, le ispezioni con droni, che potrebbero sostituire quelle che adesso sono delle ispezioni visive condotte ciclicamente sulle strutture. Dopodiché tutti questi dati del rilievo, penso anche anche alle nuvole di punti realizzati con laser scanner, possono sicuramente andare ad alimentare quella.
Cosa
che...
sono, scusi, le nuvole di punti realizzate? Perché sennò qui il linguaggio diventa. Io lo immagino, però okay. Se ce lo dice lei è più chiaro.
Sì, si tratta in sostanza di una restituzione, diciamo, georeferenziata di quella che è appunto una struttura inserita nel territorio.
Cioè la si osserva dall'alto?
La con si osserva con una tecnologia anche a distanza e si ha una definizione precisa di quella che è la geometria del manufatto, che è il punto di partenza poi per cominciare, diciamo, a ragionare su come intervenire sullo stesso.
Quindi questo è un aspetto importante. Volevo chiedere a Matteo Vegetti, anche per tornare a questo concetto di interdisciplinarietà, il fatto per esempio che oggi l'evoluzione tecnologica digitale, la raccolta di dati, la capacità di avere dei supercomputer che possono fare miracoli, è una sfida, vorrei dire, proprio interdisciplinare, cioè tutte le materie, tutti gli ambiti intellettuali anche del vostro dipartimento probabilmente si devono confrontare con questa rivoluzione digitale. E quanto tutto questo vi interroga, anche pensando poi al rischio magari di delegare troppo alle macchine per la soluzione di certi problemi, perché la componente umana dovrebbe rimanere comunque centrale nell'immaginare il nostro futuro. È una dialettica, diciamo, interessante per voi e non rischia di portare poi magari a un dialogo tra sordi? Vediamo se Matteo Vegetti è ancora collegato con noi.
Abbiamo perso
il... sentite?
Sì, ecco.
Mi sentite?
Sì, adesso la sentiamo.
Sì, no,
ha sentito, grazie, la mia domanda?
No, sì, benissimo. Sì. No, certo, è una questione essenziale che verrà discussa, in particolare probabilmente i temi si rincorreranno un po' in molti panels, però uno in particolare è proprio dedicato a questo e in particolare al tema dei saperi necessari al futuro, cioè da qui al 2050 i saperi cambiano, no? I saperi si modificano in base diciamo alle esigenze, ma anche allo sviluppo della tecnologia. E allora di quale tipi di saperi avremo bisogno a fronte di quell'enorme rivoluzione della scienza informatica che chiamiamo intelligenza artificiale e che da qui al 2050 certamente porterà a degli sconvolgimenti anche nel modo di progettare, di costruire, disegnare lo spazio. Quindi è una grandissima sfida, perché già adesso, diciamo, l'intelligenza artificiale è in grado di fare molte cose, no? Appartiene a tutti questa sfida, anche alla filosofia, anche alle scienze umanistiche, ma se pensiamo alle scienze costruttive, no? Avremo delle tecnologie che sono in grado di fare molte operazioni che attualmente vengono sviluppate dai ricercatori, e avremo un'intelligenza artificiale che, date certe condizioni di base, sarà in grado di sviluppare non un progetto, ma una serie di progetti portati avanti, che so, fino a un certo grado, non dico fino ai piani esecutivi dell'architettura, ma insomma possiamo certamente andare molto in là con l'immaginazione, anche perché l'intelligenza artificiale si allaccerà ad altre forme tecnologiche come il BIM, eccetera. Allora, a fronte di tutto questo, no? Come cambieranno i saperi? E questa è una grande questione. E che cosa sarà, che come si verrà riformulato il ruolo, per esempio, dell'architetto, no? Quali saranno le sue specificità e quali saranno i suoi compiti, no? Qualcosa cambierà evidentemente in tutto questo, dovremo imparare a relazionarci con l'intelligenza artificiale, e ancora francamente la maggior parte di noi non ha idea di come potremo farlo. Però, appunto,
dopo sentiremo da Deborah Vicola anche come cambierà il mestiere degli ingegneri, oltre che quello degli architetti,
certo,
perché la sento friggere all'idea che un domani... che sia l'intelligenza artificiale magari a fare i progetti e poi a realizzarli, però questo è un aspetto interessante. Isabella, c'erano delle considerazioni anche da parte dei nostri ascoltatori?
Sì,
magari.
Allo 076-321-1113 è arrivato un messaggio interessante che leggo al professor Veggetti, perché pone appunto un dilemma di priorità o di direzione, no? Su come pianificare appunto in modo sostenibile. E ci scrive il nostro ascoltatore: responsabilità e competenze ambientali, buoni propositi, ma se poi l'economia ripiega ancora sul mattone e sulla speculazione, a meno che non vi siano dei veri paletti, la vedo dura. La politica nella costruzione sostenibile deve essere imposta e non restare utopia. Professor Veggetti, cosa possiamo dire su questo messaggio?
Dico che questo gentile ascoltatore ha ragione, e dico anche che la Baukultur ha un afflato, una vocazione anche politica, nel senso che le politiche culturali, la riflessione culturale che viene sviluppata all'interno del dibattito pubblico sulla Baukultur deve cercare anche di essere d'aiuto al legislatore per mettere quelli che il vostro ascoltatore chiamava paletti, cioè agire sulla regolamentazione, sulla regola della pianificazione, sulla regola della costruzione, in modo tale da che poi questi discorsi, questi ragionamenti abbiano delle ricadute effettuali rispetto allo spazio che noi viviamo. Quindi l'idea è quella di avere un dibattito pubblico, ma che interloquisca con la politica e che possa, diciamo, anche in un certo senso aiutare la politica a orientarsi in una direzione desiderata.
Matteo Veggetti, sappiamo che dobbiamo lasciarla tornare alle lezioni e intanto la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Le faccio un'ultima domanda che mi sembra anche doveroso fare al responsabile, insomma, del progetto Ticino 2050 Scenari e che coordina anche questa giornata dedicata alla Baukultura. Innanzitutto, a chi si rivolge, quindi se vuole fare anche un appello ai potenziali partecipanti, e come si fa a partecipare nel caso?
Beh, diciamo, se la giornata di studi si rivolge agli specialisti della progettazione, dai paesaggisti agli architetti, ma anche agli esperti in tecnologie che hanno a che fare, diciamo, con l'ambiente di vita, l'ambiente urbano. Con queste figure, ma anche con una cittadinanza che è interessata a partecipare, a prendere parte a questo dibattito, ecco, questo è, diciamo, il pubblico al quale ci riferiamo. E poi per la partecipazione abbiamo predisposto un form con cui le persone possono iscriversi, che si può trovare facilmente in rete. L'evento si svolge comunque al Dipartimento di ACD di Mendrisio.
Che tra l'altro Supsi di Mendrisio, sì.
Che è un edificio splendido, tra l'altro, per chi magari non l'avesse ancora visitato. Poi si possono trovare i dati e le informazioni anche al sito www.supsi.ch/go/Baukultur, scritto con la K, cultura alla tedesca, e poi se no, basta digitare Supsi Baukultur e si arriva comunque sulla pagina dedicata, e lì si possono trovare tutte le informazioni utili. Allora, Matteo Veggetti,
esatto. Va avanti tutto il giorno, sono 10 panels, e poi un po', diciamo, il nostro pubblico può scegliere quali, se farli frequentarli tutti o in parte, insomma, in base anche agli interessi e al tempo.
L'apertura dei lavori intorno alle 9, con la presenza del direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni. Ci sarà il direttore della divisione dello sviluppo territoriale della mobilità del Canton Ticino, Martino Colombo, ovviamente Matteo Veggetti. Grazie per essere stato con noi.
Grazie,
Matteo Veggetti, a risentirci presto.
A presto, grazie mille.
E torniamo a Mille Voci, sono le 10:34, abbiamo parlato di questa giornata sulla cultura dell'edificare, della costruzione, Baukultur Ticino 2050, Scenari. È rimasta con noi in studio l'ingegnera Deborah Briccola, con lei vogliamo continuare a parlare della giornata, ma anche sulle sfide dell'ingegneria, dell'essere ingegnera civile e strutturale. Lei attualmente lavora come ricercatrice nel settore geomatica dell'Istituto Scienze della Terra della SUPSI, Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design.
Deborah Bricola, dicevamo prima della interdisciplinarietà, tra l'altro diciamolo subito che le adesioni a questo convegno, a questa giornata di studio sono già andate a ruba ed sono praticamente esaurite le iscrizioni, però insomma poi magari di solito quando si fanno incontri di questo genere poi magari ci sono gli atti del congresso, quindi magari verrà anche pubblicato qualche esito delle vostre analisi, ma vorrei tornare a un discorso che facevamo prima.
Sì, magari cioè... diamo un'informazione, ci si può mettere in lista d'attesa, spesso magari chi si iscrive a questi eventi magari all'ultimo momento poi cancella la partecipazione, dunque forse una possibilità di seguire questa giornata rimane, ecco.
Segno però appunto dell'interesse per un argomento così onnicomprensivo che potrebbe sembrare quasi anche un po' spiazzante, perché poi alla fine si dice ma c'è dentro un po' di tutto e quindi da che parte si vuole andare? Di sicuro si vuole andare verso questa interdisciplinarietà che implica delle competenze sempre più accresciute. Ora, lei è ingegnere civile, però appunto oggi si richiedono competenze tecnologiche avanzatissime, capacità di elaborazione di dati, di calcolo, di modellizzazione, perché oggi si può utilizzare la potenza dei supercomputer per fare davvero scenari ipotetici che poi magari così ipotetici non sono. Ecco, questa sfida per lei personalmente, come donna ingegnera che deve affrontare comunque questi cambiamenti tecnologici, è una sfida che può diventare stimolante per le nuove generazioni e penso soprattutto alle nuove generazioni femminili che magari si avvicinano alle cosiddette materie STEM e magari sono anche un po' intimoriti da questa evoluzione.
Okay. Allora, in realtà la tematica appunto della digitalizzazione è sicuramente un qualcosa verso cui in SUPSI ci stiamo rivolgendo e ci sono delle riflessioni su come inserire sempre di più questi temi nell'ambito appunto dei percorsi disciplinari. Per quanto riguarda appunto l'idea delle donne, come le donne diciamo si trovino di fronte a una competenza appunto quella dell'ingegneria, che tradizionalmente è sempre associata alla figura maschile, beh, io credo che al giorno d'oggi non ci siano delle differenze diciamo vere e proprie nella possibilità per le donne di riuscire a seguire questo tipo di materie, anche perché si tratta comunque di tematiche attuali verso cui appunto l'interesse dal mio punto di vista è privo di genere, quindi anche le capacità e le competenze sono assolutamente aperte anche al mondo femminile senza nessun tipo di problema, ecco.
Però se questo valeva soprattutto per l'architettura, perché si sa che l'architettura è uno campo di studio in cui le donne sono fortemente presenti, vorrei dire tradizionalmente ormai, l'ingegneria forse un po' meno. E tornando a quello che diceva prima Matteo Vegetti, è vero che l'intelligenza artificiale prefigura scenari interessanti, però c'è anche il timore che l'intelligenza artificiale ci porti via anche i posti di lavoro, cioè un domani potrebbe essere l'intelligenza artificiale ad elaborare un progetto e quindi addio agli architetti, potrebbe essere l'intelligenza artificiale a guidare dei droni per costruire dei manufatti particolarmente complessi e quindi addio agli ingegneri civili. Sembra, ecco, è uno scenario distopico e un po' fantascientifico, oppure, torno a quello che dicevo prima, la componente umana deve restare comunque centrale e fondamentale, secondo lei?
Sì, allora in questo processo di digitalizzazione, dal mio punto di vista, la componente umana è fondamentale, quindi condivido la sua riflessione, quindi sicuramente si tratta di cogliere le opportunità che oggi la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, la potenza di calcolo ci mette a disposizione come professionisti, ma tutto il processo comunque chiaramente è guidato dall'uomo, quindi sì, intelligenza artificiale
e anche dalla donna,
ma dall'uomo inteso come essere,
certo,
umano. ma appunto questa intelligenza artificiale dal mio punto di vista deve essere intelligente, per essere intelligente comunque deve essere gestita e sviluppata e messa in atto poi in modo operativo dall'essere umano, che rimane comunque centrale poi nel decidere come orientarla, dove orientarla a proprio vantaggio, appunto per cogliere l'opportunità proprio offerta dalla tecnologia, opportunità che prima non c'era, che adesso c'è, quindi sarebbe stupido non coglierla, però appunto con un occhio di riguardo comunque verso l'importanza della competenza umana, appunto, che si può, come diceva prima Matteo, ci si può interrogare su quale sia adesso la competenza richiesta a un ingegnere civile, proprio per via dello sviluppo di queste nuove tecnologie. Quindi l'interrogativo per noi è questo.
Anche per sconfiggere i cosiddetti bias, cioè quelle deviazioni che a livello di modellizzazione possono essere indotti, diciamo, da una sorta di preconcetto culturale. Ed è chiaro che se a creare questo tipo di programmi sono soprattutto uomini e poche donne, allora dopo i bias possono diventare, scusate la terminologia inglese, ma così si chiamano, possono diventare davvero un problema. Isabella.
Allora, ho una domanda per l'ingegnera Bricola, perché lei prima ricordava che questa giornata di studio Ticino 2050 Scenari viene proposta nella Giornata Mondiale dell'Ingegneria per lo Sviluppo Sostenibile. Abbiamo un messaggio che riguarda i materiali che vengono usati e ci dice questo: ho seguito una trasmissione che parlava di case costruite con materiali naturali, fibre di scarto di riso e canaba, case già realizzate dai costi contenuti eppure restano di nicchia, si preferiscono i materiali tradizionali e purtroppo più a rischio in caso di incendio questi materiali naturali. Lei si occupa anche di questa ricerca di materiali sostenibili?
Allora, me ne sono occupata in un certo senso in passato, sviluppando appunto quella che è una ricerca sul metaconcrete, che è un particolare tipo di calcestruzzo che può contenere al suo interno in sostanza del materiale di scarto, di riuso, per poi avere certe proprietà meccaniche. Non entro, ecco, nei dettagli. Sicuramente il punto di vista portato dall'ascoltatore è interessante ed è vero che questi materiali, perlomeno sul nostro territorio, al momento sono ancora di nicchia, e proprio per questo diciamo si tratta di una sfida culturale anche questa, anche quella sui materiali sostenibili da affrontare, e proprio la giornata sulla Bauculture può essere anche in questo senso una riflessione.
In Svizzera si parla anche però di materiali riciclati, di ritrovare dei materiali dagli inerti, da quelli che sì, sono materiali di costruzione cosiddetti di scarto.
Sì.
Anche qui siamo ancora in una fase... Allora, sperimentale o...
In questo caso in realtà siamo un po' oltre la sperimentazione, quindi ci sono già delle applicazioni. Bisogna passare, diciamo, da quella che è un'applicazione puntuale, dal mio punto di vista un'applicazione a larga scala, e comunque il tema poi del riciclo e del riuso è quello legato un po' alla decarbonizzazione, quindi onde evitare per esempio di diciamo costruire con un nuovo calcestruzzo, l'idea è quella di recuperare più possibile dal calcestruzzo esistente per evitare appunto di mettere ulteriori quantità di CO2 nell'ambiente, che poi vanno a favorire il cambiamento climatico.
Insomma. E dunque abbiamo capito che c'è anche una sfida dei materiali, che è tecnica ma è anche culturale. Andiamo avanti a parlare con l'ingegnera Bricola, dopo Brooke Fraser. 10.47 a Mille Voci, io sono Isabella Visetti, con me in studio Nicola Colotti, è rimasta con noi anche l'ingegnera Deborah Bricola, ingegnera civile, si occupa di ingegneria strutturale, sismica e geotecnica, sarà una delle esperte che partecipa alla giornata dedicata alla Baukultur, la cultura della costruzione, Ticino 2050 Scenari. Abbiamo detto che si terrà lunedì 4 4 marzo al campus SUPSI a Mendrisio. Riflessioni interdisciplinari su diversi aspetti etici, tecnici, costruttivi, pianificatori ed economici. Arriva un messaggio che ci porta invece sull'aspetto estetico e ci dice questo nostro ascoltatore: a meno di aver perso qualcosa, non mi pare però che si parli del fattore estetico in questa giornata molto interessante su cui state discutendo. Vi sono comuni che hanno fatto parecchio per preservare le proprie caratteristiche tipicamente ticinesi, altre però si presentano male, permettono costruzioni che per nulla si inseriscono nel contesto. Non sono assolutamente contrario a costruzioni in stile moderno, ma vanno permessi nel posto giusto. Non voglio dilungarmi, ma potrei riportare di un piccolo comune del Luganese che si affaccia sul Ceresio, un villaggio che nella sua conformazione in passato era un esempio tipico del Tessiner Dorf. Da anni però non sembra voler dare attenzione al fattore estetico, lasciando spazio anche a costruzioni che, detto in maniera poco diplomatica, semplicemente brutte, ci scrive il nostro ascoltatore. Allora, ci sarà spazio anche per riflessioni su questo aspetto estetico nella visione del Ticino 2050?
Allora, sicuramente, diciamo, tra i panel proposti per la giornata del 4 di marzo, quello in cui appunto questa tematica verrà toccata è quello della rigenerazione del costruito e in modo più ampio nella Baukultur. Comunque è forte questo aspetto, è centrale l'aspetto della qualità nella cultura della costruzione. Se si parla poi appunto diciamo di aspetto estetico, è chiaro che si tratta di qualcosa di soggettivo, ma proprio perché diciamo affinché una cultura della costruzione sia condivisa è stato sviluppato qualche anno fa un sistema Davos per la qualità nella cultura della costruzione, che tra i vari aspetti per definire appunto uno spazio ecco, vitale di qualità annovera quella che è la bellezza, annovera quella che è appunto la governance, la funzionalità, l'ambiente. Quindi sicuramente questo aspetto è un qualcosa di centrale in questa politica culturale e comunque anche nella misura in cui la Baukultur è legata alla salvaguardia, conservazione e rifunzionalizzazione del patrimonio, si tratta di un aspetto che è centrale soprattutto per un territorio come il nostro, quello del Ticino, in cui per esempio se rifletto su quelli che sono i rustici, quindi l'architettura rurale, ogni valle ha la sua specificità, come appunto si vede nell'Atlante dell'edilizia rurale del Ticino, un progetto appunto che ormai è stato concluso circa 20 anni fa, e qui per agganciarmi al tema della digitalizzazione si potrebbe salvaguardare, preservare ulteriormente questo patrimonio andando a ricreare una sorta di modello ecco, digitale di questo patrimonio, quindi del patrimonio materiale, per conservarne poi il contenuto anche culturale forte per il nostro territorio.
E sono aspetti, come dicevamo, che ci riportano al concetto di multidisciplinarietà. Adesso vorrei fare un salto quasi cosmico con Deborah Briccola, perché quando parliamo di ingegneria geodinamica, parliamo di nuovi materiali che siano resistenti anche a sollecitazioni estreme, si può immaginare per esempio le costruzioni antisismiche. È vero, la Svizzera non è un paese sismico, però ci sono zone che lo possono diventare, anzi lo sono già diventate, ma avere un occhio al futuro significa anche immaginare appunto scenari come questi. E sto pensando che quando si parla di sismologia non verrebbe in mente, per esempio, che c'è stata una missione spaziale su Marte che ha mandato proprio un sismologo, tra l'altro svizzero, Domenico Giardini, a installare uno strumento per analizzare il sottosuolo marziano. Adesso si pensa per esempio alla cosiddetta Space Economy, alla possibile, diciamo, colonizzazione di Marte, ma è di là da venire, a tutte le missioni cosiddette analoghe che vengono ambientate sulla Terra, e anche questo è un aspetto interessante. Però ecco, immaginare che le scienze anche ingegneristiche molto concrete un domani possano servire anche al di fuori della Terra, è vero, è uno scenario un po' forse da immaginare, però ne parlavamo prima di arrivare qui in trasmissione. Magari un domani ad ingegneri ed architetti verrà chiesto di elaborare materiali e capacità di costruzioni anche dal punto di vista estetico che si possano applicare applicare per esempio a paesaggi extraterrestri, sto pensando alla Luna, visto che si pensa di costruire basi permanenti sul polo sud lunare e un domani magari anche su Marte. Ecco, da questo punto di vista la ricerca di nuovi materiali per un futuro che potrebbe essere anche extraterrestre è un ambito, diciamo, che la solletica dal punto di vista intellettuale.
Ma allora, sicuramente ho posto una questione interessante, perché immaginiamo appunto alla costruzione, in, come l'ha definita lei, in ambito appunto extraterrestre, come qualcosa di puramente utopistico. Ma l'ingegneria può sicuramente essere un aspetto importante, come diceva lei, per lo sviluppo di materiali che per esempio siano in grado di resistere alle sollecitazioni molto diverse da quelle che ci sono appunto qui sulla Terra e che si potrebbero trovare in quelle condizioni. E ancora una volta, quindi, pensando alla classe cosiddetta dei materiali ingegnerizzati, quindi materiali in cui sia il materiale proprio fisico che la disposizione geometrica di altri materiali all'interno, per esempio di questi, può essere di supporto attraverso lo studio di modelli di materiali per costruzione, quindi definendo bene quelli che sono i parametri appunto di questo nuovo ambiente nel quale si vuole progettare, allora sì, l'ingegneria, anche l'ingegneria civile, può sicuramente essere a supporto di questo.
Ingegnere Abricola, io la riporto sulla Terra invece, da Marte o dallo spazio, perché arriva un messaggio sui materiali riciclabili. Ci dice il nostro ascoltatore: io non credo che arriveranno materiali riciclabili o più ecologici. In Svizzera abbiamo avuto diversi tentativi, tutti falliti, l'ultimo riguarda le case Mi e Energy.
Beh, definirlo allora un fallimento mi sembra forse esagerato.
No, ma penso alcune sperimentazioni sui materiali che volevano essere integrati in queste case. Non credo che intendesse dire che il progetto Mi Energy sia un fallimento, ma magari la sperimentazione di scettico e un po' una visione negativa al nostro ascoltatore. Cosa possiamo rispondergli?
Sì, allora, che è una visione che può essere supportata appunto da quello che è stato il passato, non per questo non dobbiamo, e parlo qui nella veste, diciamo, di ricercatrice, non dobbiamo per questo gettare la spugna e non provarci ancora, supportati appunto magari da nuove competenze, magari da nuove tecnologie. È chiaro che poi anche il contesto deve essere culturalmente aperto all'introduzione magari di materiali di questo tipo, quindi dal punto di vista tecnico penso che possiamo ancora dire qualcosa, fare qualcosa. Poi è chiaro che il contesto deve favorire l'applicazione poi diretta di questi materiali, quindi al di là della loro disponibilità nell'immediato.
Sì, beh, certo, lei ha l'approccio della ricercatrice che dice è chiaro che anche se ci sono delle difficoltà, la ricerca deve continuare e seguire anche altre piste. Poi dopo un conto è riuscire a portare il materiale nell'applicazione quotidiana, è tutto un altro percorso.
Vero, però c'è ricerca e ricerca, quindi c'è la ricerca di base, poi c'è la ricerca applicata. In SUPS ci occupiamo di ricerca applicata, per cui nel momento in cui sviluppiamo nuovi materiali lo facciamo già nell'ottica dell'utilizzatore finale dell'applicazione. Quindi siamo attenti poi chiaramente a questo fattore, diciamo, di diffusione di scala, che è fondamentale poi per tutto ciò che ci circonda, di cui facciamo parte, cioè la comunità. Ecco, siamo ricercatori ma anche cittadini, quindi beneficiamo poi di quello che riusciamo ad applicare, progettare ed applicare.
Io non vorrei tornare al mio pallino, ma poi delle missioni analoghe parleremo un'altra volta, però anche perché così la boucle è bouclée, come dicono i francesi. Quando si parla di spazio, si parla di nuovi materiali con i quali ci dovremo confrontare, e quindi torno al fatto che investire in attività extraterrestri, e oggi la parola non significa più immaginare gli alieni, ma immaginare comunque un futuro anche tecnologico fuori dall'atmosfera terrestre, può essere comunque un volano per poi la elaborazione, la progettazione di nuovi materiali, perché quando si va nello spazio bisogna essere molto leggeri, bisogna avere materiali molto resistenti, quindi le sfide intellettuali per gli scienziati, ingegneri, architetti, pianificatori potrebbe essere estremamente stimolante. Questo anche per rispondere agli ascoltatori che dicono: ma noi in fondo investiamo e poi sprechiamo. Ecco, nello spazio per esempio non si può sprecare, si investe molto, ma poi le ricadute tecnologiche possono essere molto efficaci sulla Terra.
Allora, di questa missione che simula le condizioni di vita su Marte ne parliamo un'altra volta. Nicola Colotti, grazie di essere stato a Mille Voci, grazie anche all'ingegnera Debora Bricola di essere stata con noi, averci parlato appunto di questa giornata sulla Baucultura Ticino 2050 che si terrà lunedì 4 marzo al campus SUPSI di Mendrisio. Mille Voci è proprio al capolinea, dopo di noi le mille storie di Stefano Ferrando e Alice Petronici. Da Isabella Visetti e Nicola Colotti, un buon proseguimento di giornata.